Signori, l'ordine è azionare la propulsione silenziosa.
Controllo Zavorra.
Questa è una citazione di caccia a Tobè Rosso, quando i sottomarini sovietici che barcavano l'Atlantico lo facevano per disertare, diciamo così. Invece in questi giorni vi stiamo raccontando una storia molto diversa, e lo facciamo con l'aiuto di Fabrizio Coticchia. Saluto e ringrazio, buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno.
Jean Monnet Fellow presso il Robert Schuman Center, il programma Europe in the World dell'Istituto Universitario Europeo, autore di numerosi testi in merito ad alcune questioni militari che comunque ci preoccupano molto, perché alcuni di questi 60 nuovi sottomarini invisibili russi hanno fatto questo giro nell'Atlantico, forse per vedere da vicino i cavi in fibra ottica che costituiscono le linee di telecomunicazione che uniscono Stati Uniti ed Europa. Che cosa è accaduto secondo lei?
Ma diciamo, per rispondere a questa domanda dobbiamo riferirci, diciamo, alle ultime parole del segretario generale della NATO e anche i comandanti militari della NATO, che hanno espresso estrema preoccupazione data la crescente attività militare russa nell'Atlantico, in particolare in quell'area strategica, anche diciamo ben illustrata nel film con Sean Connery, quella fra il Regno Unito, l'Islanda e la Groenlandia, nella quale negli ultimi almeno 3 anni la NATO non solo diciamo ha osservato appunto questo crescente attivismo militare di molti sommergibili, sia quelli convenzionali sia quelli nucleari, e proprio diciamo similmente a quanto accadeva nel famoso film, alcuni di questi naturalmente stanno anche testando una capacità di operare diciamo sotto traccia radar. Dalle parole diciamo del segretario generale della NATO emerge la preoccupazione che la Russia rappresenti una minaccia rispetto alla vulnerabilità dell'alleanza, ovvero diciamo per quanto riguarda le vie di comunicazione dell'alleanza atlantica, e appunto dei famosi cavi sottomarini. Sicuramente quello che è certo è un attivismo militare della Russia che è dimostrato da un riarmo, in particolare per quanto riguarda l'ambito navale e nello specifico per quanto riguarda i sottomarini, anche se siamo ben lontani dagli anni di caccia Ottobre Rosso a livello anche di numeri di sottomarini, ma nonostante questo è opportuno evidenziare questo crescente attivismo militare non solo nell'Atlantico, nell'Artico, nel Mediterraneo, quello che abbiamo visto in Siria, testimoniato anche dal nuovo piano cosiddetto 2025 approvato da poco da Putin, appunto di riarmo militare. E dall'altro la NATO è dagli ultimi almeno diciamo così dal 2014 della crisi in Crimea che sta puntando la propria attenzione nei confronti della Russia, non solo naturalmente per quanto riguarda l'Atlantico.
Però rispetto agli anni della Guerra Fredda sembra che siamo veramente di fronte a un cambio di paradigma, cioè tutto quello che riguarda l'elezione di Trump, l'influenza della Russia, si è parlato del recente referendum, quello di un anno fa in Italia, piuttosto che l'influenza su alcuni partiti e movimenti politici occidentali, italiani. Cioè sembra veramente che, come dire, il grande sconfitto della Guerra Fredda oggi si presenti come il grande protagonista, come il grande vincitore. È uno scenario a cui non siamo abituati, soprattutto se pensiamo che quei cavi, come dire, veicolano i social network, qualche decina di miliardi di transazioni finanziarie, a marzo si vota in Italia. Cioè lo scenario è inedito in qualche modo, non so se lei è d'accordo.
Ma diciamo così, parzialmente, sicuramente c'è questa al fondo di questa preoccupazione c'è un elemento di verità, testimoniato anche da quello che è successo, come dicevo prima, in Crimea. È da lì che c'è stato un cambiamento di atteggiamento nei confronti della Russia dal 2014 in poi. Nella NATO c'è stata una crescente preoccupazione per quanto riguarda proprio le attività, non solo quelle di soft power o di influenza esercitate da Mosca, ma proprio dal punto di vista militare, nel senso che la crisi appunto in Crimea è stata l'elemento chiave, ma anche quello che la Russia ha fatto in Siria, in particolare nei primi mesi dell'intervento, insomma, aveva creato forti preoccupazioni più che altro da una parte dei paesi NATO, quelli tradizionalmente più legati alla preoccupazione della Russia, quindi i paesi dell'Europa orientale, che hanno spinto, in particolare per quanto riguarda il vertice del Galles e l'ultimo anche in Polonia, per una risposta da parte della NATO, anche una risposta militare, anche l'Italia e molti paesi NATO hanno inviato i propri contingenti al confine con la Russia. Dall'altro, naturalmente, ci può essere la tendenza di alcuni paesi di finalmente rivedere un nemico tradizionale, no? Dopo anni in cui anche le spese militari diminuite rispetto all'epoca appunto di Sean Connery, finalmente abbiamo di nuovo un nemico tradizionale. Questo ci dovrebbe spingere a nuove spese militari per strumenti di tipo convenzionale che erano stati un po' messi da parte per contrastare minacce multidimensionali come il terrorismo e non solo. E quindi il dibattito, per esempio, in Gran Bretagna sul passaggio dei sottomarini si collega proprio alla necessità di acquisto di nuovi sottomarini nucleari britannici, un tema molto, molto discusso in Gran Bretagna, l'utilizzo di strumenti convenzionali per affrontare di nuovo, finalmente, diciamo così, paradossalmente una minaccia convenzionale. Quello che lei diceva invece sull'influenza politica della Russia è collegata alla volontà da parte di Putin di esercitare un proprio ruolo con una pluralità di strumenti. Certo, il primo è quello militare, ma naturalmente non è paragonabile a quello degli Stati Uniti e dei suoi alleati, e quindi di ricorrere a quella che in letteratura si chiama guerra ibrida, e quindi anche cercare di sfruttare quelle vulnerabilità come i famosi cavi presenti nell'Atlantico.
Le faccio un'ultima domanda in merito invece al Niger, se è d'accordo, cambiando scenario e riferendoci, come dire, ad un'attività che è un'attività italiana, è un'attività europea per cercare di agire su quell'area in maniera preventiva. Lei come la valuta quella situazione?
Diciamo, non è così distante dal discorso che abbiamo fatto per quanto riguarda il dibattito della NATO all'interno della NATO rispetto alla minaccia, no? Ci sono molti paesi, come abbiamo detto, che si sono concentrati sulla minaccia ad est, ovvero da parte della Russia, e molti altri, in particolare l'Italia, che da alcuni anni hanno cercato di spingere affinché la NATO, e non solo, diciamo così, si concentrasse di più sul fronte sud. Facevo riferimento proprio alla conferenza, diciamo così, di Varsavia della NATO, nel quale finalmente, diciamo, il fronte sud venne preso in considerazione e alcune operazioni navali sono state avviate da parte della NATO nel Mediterraneo. Se noi leggiamo il libro bianco pubblicato con estremo ritardo dalla difesa italiana dopo moltissimi anni, il penultimo era quello del 2002, quindi è stato pubblicato l'ultimo nel 2015, dopo ben 13 anni, in quel documento, nel libro bianco della difesa, è evidente la necessità e la volontà da parte dell'Italia di concentrarsi sul Mediterraneo, su quello che si può chiamare Mediterraneo allargato, e sul fronte sud, quindi su quel fronte di instabilità. La missione in Niger, diciamo, se la valutiamo per quelle informazioni che noi abbiamo al momento, quelle ovvero fornite dal primo ministro Gentiloni, dal ministro Pinotti e attraverso appunto i vari canale di stampa, sicuramente rientra nella volontà da parte dell'Italia di giocare un ruolo in un'area molto complessa come quella del Sahel, di non stare attardato, tra virgolette, rispetto alla volontà della Francia e anche della Germania di agire in maniera anche abbastanza autonoma dal punto di vista della difesa, di affrontare quelle che sono considerate, a torto a ragione, poi questo non è mio ambito in questo momento, come le minacce principali, ovvero il terrorismo, certo, e i flussi migratori, e quindi utilizzare quello che è stato sempre nel contesto post-bipolare, quindi fin alla fine della guerra fredda, lo strumento centrale, uno degli strumenti centrali della politica estera italiana, ovvero le forze armate, in particolare per compiti come l'addestramento. Di sicuro le forze andranno ad addestrare forze di sicurezza e di polizia locali, bisognerà capire se accanto a questo addestramento ci sarà anche un'effettiva attività sul campo di advice, di consiglio, perché in Afghanistan e in Iraq, oltre ad addestrare, le forze italiane hanno combattuto insieme a coloro che addestravano. Quindi la nuova legge approvata nel dicembre del 2016 da parte del Parlamento italiano dovrebbe garantire finalmente, dopo più di 20 anni, maggiori informazioni nel dibattito pubblico attraverso proprio il dibattito parlamentare rispetto a quelli che sono costi, obiettivi, attività, durata della missione, e vedremo appunto allora se avremo maggiori informazioni rispetto al tipo di impiego, al tipo di attività previste, che, ripeto, mi sembrano in linea con quelli che erano gli obiettivi giusti o sbagliati che sono evidenziati nel libro bianco, e anche rispetto a quelle che sono state le attività recenti da parte dell'Italia di intervenire maggiormente, magari con minore interesse rispetto alla dimensione puramente umanitaria, ma con maggiore drammaticamente, se posso aggiungere, ma con maggiore interesse rispetto alla necessità di giocare un ruolo in quell'area.
Fabrizio Coticchia, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
A voi, grazie.